1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Buongiorno, benvenuti sulle frequenze di Popolare Network. Ad a passà la nuttata, potrebbe essere questo il mood dei quotidiani in edicola oggi, quando parlano della conferenza sulla sicurezza di Monaco, in particolare del discorso del cancelliere tedesco Merz, che ha confermato la distanza crescente tra Europa e Stati Uniti, perché bisogna poi capire naturalmente se dopo la nuttata ci risvegliamo con o senza Trump. La frattura atlantica e l'apertura di Corriere, Europa, lo scossone di Merz, della Repubblica, sfida europea a Trump, di Avvenire, un'Europa di pace e Merz si smarca, le battaglie dei MAGA non sono le nostre, alleanza con gli Stati Uniti non scontata, o ancora La Stampa, frattura Germania-Trump, e per andare a chiudere con Il Domani, l'ordine internazionale finito, Merz attacca Trump, l'Unione Europea è diversa. Quasi tutti gli altri giornali invece cosa fanno? Aprono con notizie che hanno a che fare con il referendum. Mamma quanto pesa la mazzetta dei giornali. Per esempio Il Foglio, che come al solito ha tanti titoli diversi, come smontare il gratterismo con i fatti, intervista Nordio, le domande a cui rispondere sì o no, i gratteri di Meloni, è indecisa se partecipare al grande evento referendario di Milano, le non scuse di Gratteri, ogni volta che si fa notare un errore al procuratore lui non ammette lo sbaglio ma raddoppia. Poi c'è Libero, che dice adesso pure i medici bloccano le espulsioni, Il Giornale, l'autogol, gli insulti di Gratteri affondano il no, La Verità, la rivolta dei magistrati del sì, e poi ancora Il Pubblico Ministero a grande discrezionalità, giusto separare le carriere, il parere di Angelo Giorgianni, e poi Savino con l'ANM. Chi è Savino? È il vescovo di Cassano allo Ionio, vicepresidente della Conferenza Episcopale per il Sud. Il Fatto Quotidiano, gli indagati del sì contro Gratteri, che parla di loro. E poi c'è Il Manifesto, che prende la notizia, diciamo così, da un punto di vista estremamente interessante, lo vedremo fra poco, quando è troppo. Si riferisce in particolare alla televisione, o meglio all'uso della televisione che viene fatto da in particolare il governo, che naturalmente avrà delle conseguenze anche sulla campagna referendaria. Ci sono poi gli altri giornali che scelgono titoli diversi, per esempio Le Monde che apre sul clima, la decisione di Trump di demolire appunto l'impresa sul clima. Il Sole 24 Ore dice che l'inflazione statunitense non lancia Wall Street, Piazza Affari affonda con le banche, c'è preoccupazione, dice il quotidiano di Confindustria, sul debito americano. Il Giorno, trapianto fallito a Napoli, serve subito un altro cuore, la vicenda del piccolo bambino a cui è stato trapiantato un cuore, mi scuso se lo dico un po' male, difettato. Il Messaggero, Africa, la spinta del piano Mattei, e non può mancare la Gazzetta dello Sport, Modric riporta il Milan a meno 5 dall'Inter, colpo di genio fantasista croato. Adesso non mi sono neanche presentato, è vero, sono Danilo De Biasio, dirigo la Fondazione Diritti Umani, ma ogni tanto mi chiamano qui a fare la rassegna stampa di Popolare Network, e anche un'altra trasmissione che c'è sempre il sabato, che c'è da poco tempo, si chiama Ma che storia è questa? Si occupa di uso pubblico della storia. Appuntamento quindi, volendo, anche con la mia voce questo pomeriggio. Ma dicevamo, rimaniamo sulle pagine dei quotidiani, mi pagano per questo stamattina, e dunque devo raccontarvi che cosa c'è scritto. Per esempio, il Corriere della Sera, appunto, Europa-Stati Uniti lo scossone di Merz, e ci sono diversi articoli a pagina 2 e 3, per esempio a pagina 2 Mara Gergolette, che dice: ci è voluto un anno, ma sullo stesso palco dove Vance è venuto a provocare e offendere l'Europa, il cancelliere Friedrich Merz dà finalmente la sua risposta. E come avete sentito, una risposta di distanza. Aggiunge Mara Gergolette che Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha lodato gli Stati Uniti per come hanno fatto cambiare marcia agli europei, cioè insomma è merito anche di Trump se gli europei si sono incazzati. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha insistito sulla vicinanza di idee tra Germania e Italia, bisogna capire se poi davvero c'è soprattutto una delegazione statunitense di 60 persone a dire che esiste un'America oltre e dopo Trump. Oggi alle 9 parlerà Marco Rubio, l'esponente più mite dell'amministrazione statunitense. Si capirà che effetto fa questa Europa un po' meno spaesata e meno timorosa. Ma intorno a questi argomenti, cioè la presa di distanza, ecco, diciamo così, tra l'Europa e gli Stati Uniti, ci sono naturalmente delle partite molto grosse, per esempio quella addirittura del nucleare. E qui c'è Luigi Ippolito che scrive, sempre sul Corriere della Sera, che Emmanuel Macron e Friedrich Merz confermano di aver iniziato i colloqui sul nucleare, su come, in quali condizioni o semplicemente se è possibile estendere l'ombrello nucleare francese sul continente europeo. Ma il tema non è più un tabù. Così come si preannuncia importante il discorso che oggi terrà il premier britannico Keir Starmer, che il Corriere ha già letto. La Gran Bretagna, altra potenza nucleare del continente, anche se sappiamo che con la Brexit è uscita, insieme alla Francia appoggia la dottrina di una maggiore autonomia europea di fronte agli Stati Uniti. Pippo Sarcina, che è stato anche a lungo corrispondente degli Stati Uniti da Washington, dice che sono scene da un divorzio atlantico, tra i diplomatici prevale l'ansia e Ocasio-Cortez fa l'anti-Trump. La deputata Dem effettivamente è in prima fila in questa conferenza di Monaco. Sarà ricordato, scrive Pippo Sarcina, come il momento della frattura transatlantica annunciata dal cancelliere tedesco Merz. Punto di domanda: Kurt Volker, 61 anni, uno dei diplomatici americani più esperti, ultimo incarico inviato per l'Ucraina per conto di Trump fino al 2019, dice: dico che qui sta per prevalere l'emotività. Guardate che il mondo non finirà con Donald Trump, gli Stati Uniti avranno un altro presidente, le relazioni transatlantiche potranno tornare più o meno alla normalità. Ecco dunque il punto, la frattura c'è, ma è sanabile? Punto di domanda. Finché c'è Trump alla Casa Bianca, la risposta è no, nessuno ne dubita. E da qui il titolo che avevo dato all'intera rassegna stampa ad appassà la nutata. Rassegna stampa che riprende subito dopo la pubblicità. Rieccoci alla rassegna stampa di Popolare Network, di nuovo buongiorno da Danilo De Biasio. 26 minuti a nostra disposizione, quindi dobbiamo andare un po' a correre, rimanendo comunque sulla parte dei giornali dedicata all'Europa e questa presa di distanza annunciata ieri da Merz, e oggi ci sarà la risposta di Rubio. La Repubblica sfida europea a Trump, interessante il fatto che Repubblica mette in prima pagina che Meloni diserta il vertice, scopriremo da il Messaggero che gli dà la notizia d'apertura e che lei si trova in questo momento in Etiopia. Avvenire, un'Europa di pace, Merz si smarca, le battaglie dei MAGA non sono le nostre. C'è poi La Stampa che spiega che c'è proprio una vera e propria frattura tra Germania e tra Germania e Trump, quindi non tra Europa e Trump, mentre invece secondo Domani Merz attacca Trump, l'Unione Europea è diversa. Dal Giorno vediamo una ulteriore indicazione, un'analisi di quello che è successo con Marta Ottaviani, che dice altolà di Merz agli Stati Uniti, no alla cultura MAGA, rifondiamo l'alleanza. Più che un cancelliere, un funambolo in equilibrio in attesa delle elezioni di midterm. Alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, Friedrich Merz parla di un ordine mondiale finito, ma non chiude la porta agli Stati Uniti, soprattutto dietro le quinte tra Germania, Italia e Francia. Sembra essere un accordo tacito quanto fragile, che impone di evitare contrasti troppo accentuati. E però tutto questo non è valido, secondo Libero, che ci spiega come sono andate le cose. La sinistra si inventa il Merz anti-Trump. Ne è sicura Costanza Cavalli, che dice: il cancelliere attacca Cina e Russia e chiede a Donald attenzione all'Europa, ma per i media è un'offensiva contro la Casa Bianca. Il mondo è bello perché è vario, vale anche naturalmente per la rassegna stampa, figuriamoci quando ci dobbiamo mettere a parlare del referendum. Il referendum intendo dire quello sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. E allora anche qui, come diceva il mio amico Alessandro Robecchi, mettetevi l'elmetto in testa perché c'è da aver paura. Il Giornale. Autogol, gli insulti di Gratteri affondano il no. Il sondaggio 2 punti allontana gli indecisi, anche se poi fino a un certo punto si capisce dove sarebbe questo allontanamento dalle urne. La Verità mette addirittura 3 titoli su questo argomento fin dalla prima pagina. La rivolta dei magistrati del sì a decine contro le sparate di Gratteri sul referendum, sindacato unico al capolinea, ne è sicuro Maurizio Belpietro. C'è poi Angelo Giorgianni, ex magistrato, che detto tra noi non ha brillato più di tanto, e poi c'è il numero 2 della CEI, si genuflette ai signori del no. Come potete immaginare, questo è il linguaggio di Francesco Borgonovo. E allora Avvenire gli risponde subito. Pagina 1, quindi prima pagina, Roberta D'Angelo, referendum domina la confusione. La conferenza episcopale dice non siamo schierati. Si riferisce il caso della Verità al probabile, possibile intervento del numero 2, diciamo così, della conferenza episcopale italiana ad un convegno di Magistratura Democratica. Andiamo a vedere, ogni tanto sentirete che mi allontano un po' dal microfono, ma rientro, non vi preoccupate. Eccolo qui, andiamo a prendere il Messaggero, perché dal Messaggero, attraverso il portavoce di Meloni, Bruno Vespa, riusciamo a capire che aria tira da quelle parti. L'articolo parte dalla prima pagina del Messaggero, arriva poi a pagina 20 dei commenti e saltiamo subito le conclusioni. Gli elettori di sinistra sono dunque politicamente molto motivati, gli elettori del centrodestra sono ancora molto freddi. Secondo Noto, che è un altro sondaggista, le possibilità di vittoria del sì aumentano sensibilmente se cresce la percentuale dei votanti. È evidente che a questo punto è prevedibile che Giorgia Meloni scenda in campo per motivare i suoi sostenitori. Non pensa minimamente a dimettersi se perdesse il referendum, ma cercherà in ogni modo di evitare la sconfitta. Boh, insomma, come analisi non mi sembra particolarmente acuta, ma questo è quello che passa il convegno. Dal Fatto Quotidiano scopriamo, come potete immaginare, che è uno schieramento totalmente opposto. Liana Milella intervista Li Gotti, sorrido perché Li Gotti è personaggio che non le manda a dire, e infatti a proposito dell'intervista davvero un po' sopra le righe, bisogna ammetterlo, di Gratteri sui buoni che votano per il no e i cattivi che votano per il sì, Luigi Li Gotti, avvocato, dice: è vero, in Calabria 'ndrangheta e massoni sono schierati con il sì. C'è poi l'intervento l'articolo di Lorenzo Giarrelli che dice: imputati corruttori e P2, il fronte anti-PM dà ragione a Gratteri, quindi insomma presa di posizione netta. Il foglio, come sapete, è sempre assai complicato da riassumere. Io vi leggo solo i titoli: come smontare il gratterismo con i fatti, intervista a Nordio. No, la nostra non è una riforma di destra, non ho paura a dirlo, votare sì è anche un atto di antifascismo. Come sapete, le interviste di Carlo Nordio dipendono da che ora della mattina o del pomeriggio o della sera vengono fatte, dipendono molto dal tasso alcolico del personaggio. Il foglio ancora, le domande a cui rispondere sì o no, Giuliano Ferrara, i gratteri di Meloni, avete visto l'occhiolino, no? La battuta, i gratteri, i grattacapi, i gratteri. È indecisa se partecipare al grande evento referendario di Milano, l'ombra di Gratteri in politica, e poi le non scuse di Gratteri. Ogni volta che si fa notare un errore al procuratore, lui non ammette lo sbaglio, ma raddoppia. E poi andiamo su il Domani, che ci dà un punto di vista, devo dire, veramente nuovo rispetto a quello che noi sappiamo, e lo troviamo fin dalla prima pagina. Nemici carissimi, la strana amicizia Gratteri del Mastro. E Giulia Merlo fa nota che tra le tante bordate che sono arrivate da parte governativa contro questa intervista a Gratteri, manca quella di Del Mastro. Perché? Perché i due pare si frequentino molto. Coppia insolita, considerando che i due sono formalmente su fronti opposti rispetto alla questione referendaria. Su quella politica invece non è dato sapere. Gratteri è sempre stato il battitore libero e in passato ha dichiarato di non essere né di destra né di sinistra, ma pronto a entrare in un ipotetico governo con tutti se mi danno carta bianca. Sentito il diretto interessato, arriva la conferma. Incontro Del Mastro al Ministero perché non sono abituato a incontrare i miei interlocutori istituzionali in luoghi privati, ha detto, aggiungendo anche quali siano i temi di cui i due frequentemente discutono. Carceri, la riforma penitenziaria, il regime del 41 bis, la costruzione di una nuova struttura attaccata alla mia procura. In realtà fonti interne ipotizzano che proprio da Gratteri, che in passato si era detto favorevole al sorteggio all'attuale CSM, venga l'intuizione di introdurre il sorteggio secco nella riforma Del Mastro. In una conversazione col foglio, Del Mastro l'aveva in effetti definita l'unica cosa figa del testo Nordio, anche perché l'aveva imposta proprio lui. Sembra dunque che il meloniano condannato in primo grado per rivelazione di segreto d'ufficio abbia trovato nel procuratore capo di Napoli un utile e soprattutto molto ascoltato interlocutore sui temi della sicurezza. Come vedete, insomma, ci sono delle strane alleanze che si mettono in gioco in questo con questo referendum. E c'è poi il Manifesto. Vale la pena di soffermarsi sul Manifesto perché prende, diciamo così, questa notizia, le dinamiche che si stanno sviluppando nella campagna per il sì o per il no, dal punto di vista televisivo, ed gli dedica le pagine 2 e 3. È importante, vale la pena di seguire il ragionamento che fa Marina Della Croce. Il malcontento nelle redazioni delle testate RAI è soltanto la punta dell'iceberg della tensione attorno allo strapotere della politica e dei partiti di maggioranza sulle sorti dell'informazione. Ci si avvicina alle settimane chiave della campagna referendaria sulla riforma della giustizia e ogni avamposto viene considerato strategico, non solo quelli strettamente giornalistici, come vedremo. Ai più, a questo proposito, non è sfuggita la presenza del ministro della giustizia Carlo Nordio in programmi, telegiornali e talk show. Queste apparizioni devono essere conteggiate al di fuori della comunicazione politica e considerate come parte del ruolo istituzionale del guardasigilli. Cioè, se io vado in televisione a presentare il libro che guarda caso è uscito in questi giorni e vado in un salotto dove ci sono le famose nani e ballerine, questo non viene computato come necessario da par condicio. Ci siamo capiti? Questo però è sempre stato così, lo posso dire senza ombra di smentita, è sempre andata così ed è stato uno dei più gravi problemi della par condicio applicata in modo idiota. Aggiungo ancora il Manifesto. Le unità di misura tradizionali difficilmente forniscono il quadro completo della battaglia comunicativa attorno al voto del mese prossimo, perché già da tempo le televisioni, sia Rai che Mediaset, giocano una battaglia sui temi della magistratura e della mala giustizia, che non cita esplicitamente i temi della divisione della carriera e lo spacchetto del CSM, ma che parla di toghe e abusi o errori processuali. Il gran clamore, dato il caso Garlasco, l'esposizione inconsueta della Presidente del Consiglio sulle indagini della strage di Crans-Montana, che si trova in Svizzera ma serve comunque a costruire un clima, oppure le proteste di fronte alla scarcerazione dei manifestanti di Torino, sono esemplari da questo punto di vista e parlano dell'assedio mediatico che si sta chiudendo attorno al delicato tema dell'autonomia della magistratura. La notizia, o meglio il tema, era nato dentro il giornale Il Manifesto, che abbiamo per le mani adesso, da le proteste dei giornalisti Rai, dei giornalisti sportivi, contro il disastroso direttore della testata e la sua famosa, altrettanto disastrosa, telecronaca. Ci scrive Riccardo Cucchi, che dice: ha fatto il giro del mondo. Non ricordo a memoria che una telecronaca fosse oggetto di tanto interesse e di tante irridenti critiche. Quando si confonde la presidente del Comitato Olimpico Internazionale per la figlia di Mattarella, o non si riconoscono le ragazze d'oro della pallavolo, bisogna pure aspettarselo. Direi di più, è giusto che succeda. Vorrei sgombrare il campo da ogni equivoco, dice ancora Riccardo Cucchi. I partiti sono sempre stati una spina nel fianco del servizio pubblico. Ho sognato nei miei 40 anni da dipendente che prima o poi i partiti, tutti, facessero un passo indietro, che lasciassero i professionisti che vi lavoravano liberi da pressioni. Non è successo. C'erano i partiti, ma almeno c'erano tutti. Non vi appaia cinica questa affermazione, prendetela per realismo senza dimenticare che la dialettica interna alle redazioni consentiva un buon margine di autonomia ai giornalisti. Poi, nel 2015, succede qualche cosa. La riforma della RAI firmata da Renzi sposta il baricentro decisionale dal Parlamento al governo e cambia tutto. L'occupazione del servizio pubblico da parte dei partiti di maggioranza diventa possibile, anzi, lecita. Se viene meno la logica della qualità, della competenza, del rispetto del lavoro in redazione, scrive Riccardo Cucchi, l'arbitrio non paga mai ed è sempre sbagliato non fare i conti con il pubblico. Calano gli ascolti vistosamente, i dati parlano di un meno 24% che colpisce tanto la TV quanto la radio, perché alla fine il telespettatore, il radioascoltatore lo conquisti se il prodotto è buono. Non basta occupare la RAI, bisogna anche saperla fare. Questo è quanto scrive Il Manifesto con Riccardo Cucchi e dà una precisa idea, no, di che cosa sta succedendo e qual è l'importanza della partita che si sta giocando. Veniamo ad alcuni altri temi che rientrano magari un po' più in piccolo in questa cronaca di oggi qui sulla rassegna stampa di Popolare Network, ma che meritano di essere raccontati. Vado per esempio a pagina 16 della Stampa, dove Giulia Ricci ci racconta di della regione Piemonte che sblocca lo stallo, finisce il calvario di Paolo, è il primo suicidio assistito. 10 mesi dopo la richiesta, l'uomo ha ottenuto il farmaco dalla SL, ma la regione precisa: non facciamo le regole, spetta al Parlamento. È una storia veramente molto dura, molto dolorosa, perché appunto quest'uomo, che aveva una malattia molto, molto seria, in mancanza di una legge nazionale aveva chiesto di poter aderire al suicidio assistito. La regione ha preso tempo finché non ha creato un comitato etico che ha potuto dare seguito alla richiesta appunto del signor Paolo. Ed è un problema difficile questo, perché se passa il tempo di fronte a queste malattie non c'è solo il problema della sofferenza, ma si rischia di far perdere alla persona i requisiti necessari per poter accedere al suicidio medicalmente assistito, in particolare la capacità di intendere e di volere. La circolare piemontese è chiara: dopo la richiesta formale del paziente e la valutazione dei requisiti da parte di una commissione ad hoc, deve nascere un'equipe volontaria formata da due medici, due infermieri ed eventualmente uno psicologo che ha il compito di assistere all'autosomministrazione dei farmaci letali da parte del paziente nel luogo, nel giorno e nell'ora concordati, ha avuto cura di verificare la persistenza della piena consapevole volontà del richiedente di concludere la propria vita e l'assenza di indebiti condizionamenti. È una storia che tocca probabilmente molte più persone di quante poi ne esce lo scoperto, e mi fa piacere segnalarvi che su questo tema Avvenire ha aperto una discussione, Avvenire, il giornale, insomma, della Conferenza Episcopale, quindi sono temi estremamente delicati per quel mondo, e devo dire che appunto ne vogliono parlare e lo fanno oggi, per esempio, ospitando un lungo articolo dell'ex presidente della Corte Costituzionale, sì, sentite sfogliare i fogli sottofondo perché non lo trovo più, dell'ex presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. È molto difficile ovviamente anche questo da riassumere. Giuliano Amato spiega che loro hanno dato come Corte Costituzionale, quando era lui presidente, una spinta, però dice sono passati oltre 6 anni, non è accaduto che ci siano che poi si sia passati all'atto concreto, non perché il Parlamento non se ne sia occupato, al contrario, ci sono state al Senato ripetute sedute di commissione, ripetute udienze, no, è la discussione che ha imboccato la strada dei principi contrapposti, e quei principi prevedibilmente non si sono incontrati. Non è un caso che al momento non abbia provocato alcun avvicinamento neppure l'ultima sentenza della Corte Costituzionale, e la sentenza che ha sgombrato il campo dall'ipotesi di una distinta immunità penale per l'eutanasia, assorbendo quest'ultima nei limiti del già ammesso suicidio assistito, grazie all'uso di una macchina attivabile anche con il movimento di un dito o di una palpebra. No, neppure a questo si è sinora arrivati, pur di tenere il più possibile fuori dalla vicenda il Servizio Sanitario Nazionale. Eppure il beneficio che ne conseguirebbe è palese. Quindi ancora una volta la politica ne parla, però non riesce a prendere delle decisioni che riguardano veramente la vita e, ahimè, la morte naturalmente, in questo caso anche di molte persone. Caso Epstein. Devo dire che su questo ci sono tante pagine dei giornali, ma per quanto mi riguarda mi basta citare una straordinaria, come spesso accade, vignetta di Mauro Biani. C'è una ragazza che ci guarda proprio dritti dritti in faccia e ci dice: ma da quando Epstein non c'è più, da chi vanno tutti quelli là? E devo dire che è una domanda che mi faccio anch'io, visto il numero di personaggi importanti e famosi che noi abbiamo anche in qualche modo conosciuto, di cui siamo stati o di cui siamo a conoscenza. Ma devo dire che oggi ancora una volta il Foglio, e in particolare Giulio Meotti, ti stupisce, perché fa un lunghissimo articolo su Epstein dal titolo Mecenate Oscuro. Dagli scienziati ai Nobel, tutti facevano la fila per avere fondi e favori da Jeffrey Epstein, il filantropo, predatore e transumanista. Chiude il suo articolo Giulio Meotti: parlando con la principessa di Norvegia Mette Marit, Epstein aveva detto di essere un fan del romanzo La possibilità di un'isola di Michel Houellebecq. Racconta di un occidente esausto, di una setta che costruisce una società attorno all'edonismo sessuale, alla clonazione e alla ricerca dell'immortalità. Epstein non era solo un lettore del libro, ne era il protagonista mancato. La scienza non ci salverà dalla decadenza, la useremo soltanto per prolungarla. Io ricordo che Giulio Meotti nel 2020 fece un articolo che mi fece sobbalzare esattamente sulla stessa sedia dove sono seduto adesso per la rassegna stampa, perché parlava delle attività di Mengele. E Meotti diceva che le sue ricerche sui prigionieri, delle vere e proprie cavie umane, no? Di Auschwitz, sì, certo, erano orribili, però bisogna anche ricordare che sono state utili per la scienza. Ecco, quando si arriva a ragionare in questi temi, devo dire la verità che io faccio veramente fatica ad andare avanti. Sole 24 ore, abbiamo 5 minuti a disposizione, mamma mia, non abbiamo tanto tempo. Allora vi dico soltanto che forse varrebbe la pena di approfondire nei prossimi giorni almeno è una promessa che faccio a me stesso, quello che scrive Donato Masciandaro a pagina 15, che parla di criptovalute, che dicono stanno fluttuando senza il paracadute, però aggiunge anche, occhio, questo è normale, ma la discussione che si sta facendo in America di metterle sostanzialmente con una sorta di salvataggio possibile da parte della Fed, rischia di far saltare tutto il banco, perché sono monete private che vengono garantite da istituzioni pubbliche. È una strada che lui dice è sbagliatissima, mentre dice l'Unione Europea non deve seguire quella strada, piuttosto accelerare il percorso che porterà al varo dell'euro digitale, l'unica moneta virtuale autenticamente e completamente garantita dalle istituzioni. Allora mettiamocelo lì come un punto asterisco per poi cercare naturalmente di saperne qualche cosa di più. Notizia curiosa, ma che merita, sembra una canzone di Rino Gaetano. A Firenze la rivolta di 16 famiglie nobili contro la sindaca Basta Scempi Edilizi, leggo da pagina 27 del Corriere della Sera. Un cubo nero che svetta sul Lungarni al posto dell'ex teatro comunale in piena area UNESCO, che ha spinto gran parte dei fiorentini a gridare allo Scempio. Una moderna torre al posto dell'antico ospedale militare di San Gallo che oscura la finestra delle case dei residenti sono le trasformazioni più contestate in una Firenze in cui i grandi gruppi finanziari comprano vecchi palazzi del centro storico per farne alberghi e residenze di lusso. Ma va? Così 16 esponenti delle più antiche famiglie cittadine si sono destati per lanciare un appello alla sindaca Sara Fusaro. Fermiamo quello Scempio. È fantastico l'elenco delle persone che sono qui presenti, perché c'è il capofilo della protesta dei nobili, l'urbanista Roberto Butini Gattai, che si è fatto notare in un flash mob mentre sventola un fumogeno rosso. Poi l'antropologa Idanna Pucci, l'editrice Ginevra Marchi, l'ex assessore fiorentino alla sanità per il PDS Marco Geddes de Filicaia. Nella lista dei 16 nomi sono altisonanti, ci sono i Corsini, Pandolfini, Rucellai, persino una principessa come Claude d'Orléans, figlia dell'erede al trono di Francia, Enrico d'Orléans, è già moglie del duca Amedeo d'Aosta, cioè, è fantozzi. Così, mentre dalle stanze della politica si levano critiche contro le famiglie antiche, non sorprende che a difendere l'operazione Sangue Blu ci sia il comitato Salviamo Firenze, che si batte contro l'overtourism e speculazione edilizia in favore del diritto di lavoratori e studenti a trovare affitti a prezzi accessibili. Porca miseria, mancano solo 2 minuti, quindi facciamo in tempo a dirvi che cosa? A dirvi che il manifesto va sicuramente comprato oggi per Alias e per la pagina dedicata ai Maranza. Marco De Vidi racconta di questi libri che sono usciti anche piuttosto recentemente, Pisciare sulla metropoli e la periferia vi guarda con odio, e serve a capire insomma che sono il nuovo capro espiatorio di questo sistema securitario. Il Fatto Quotidiano va sicuramente citato perché ci racconta di una scuola di una professoressa che è stata denunciata dagli ispettori mandati da Val di Tara perché aveva invitato Francesca Albanese in una scuola, così come a proposito di atleti palestinesi, il Sole 24 Ore, pagina 12, ci dice che il Comitato Olimpico Palestinese denuncia 684 sportivi uccisi dall'ottobre 2023. L'ultimo minuto ce lo teniamo da parte per leggervi Repubblica, pagina della cultura, anzi le due pagine della cultura, una appesa all'altra, una vicina all'altra, perché a pagina 34 c'è Sanremo ricevuto al Quirinale, pagina 35 l'arte si schieri per Gaza, Arundhati Roy rinuncia alla Berlinale, è stato, lo sapete, Wim Wenders, presidente della giuria della 76ª edizione, a dire dobbiamo restare fuori dalla politica, perché se facciamo fin dichiaratamente politici entriamo in quel campo, mentre noi dobbiamo essere l'opposto, dobbiamo essere il contrappeso. E dalla parte, appunto, dall'altra pagina c'è Silvia Fumarola che intervista Elettra Lamborghini, che dice c'è bisogno di leggerezza. Mai come dire, due pagine così diverse, due episodi così diversi meritano di essere raccontati assieme, come fa Repubblica. Noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, speriamo di avervi dato qualche elemento in più per cominciare perlomeno un po' incazzati la giornata, e vi saluto, rimanete però sulle frequenze di Popolare Network.